Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Ben trovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. È con noi oggi il giornalista Renato Vertunni. Benvenuto Renato.
Grazie dell'accoglienza e oggi parliamo di...
Oggi ci accompagni nella campagna romana, almeno quella che una volta lo era.
Dunque, tu che campagna romana, vi faccio fare una passeggiata per Roma del 60 dove c'era la campagna. Dunque, allora, però, prima di partire per questo viaggio in KS attraverso le mura di Roma, facciamo un punto della situazione di come era Roma nel 60, 1860 ovviamente. Le mura aureliane non comprendevano tutta la città, perché dopo la fine dell'impero romano era una parte della città era stata demolita, sparita, e quindi la città era molto ridotta, tant'è vero che nel 70, 1870, Roma contava 250.000 abitanti e arrivò anche a 150-120.000 abitanti. Allora, Roma com'era? Beh, partiamo da Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, viaggiamo verso via del Babuino, le case di via del Babuino, poi saliamo per via Sistina e arriviamo a Quattro Fontane, scendiamo a Santa Maria Maggiore e lì vediamo che c'era via Merulana che faceva le spartiacque fra la città che era alla sua destra e la campagna che era alla sua sinistra.
Quindi quello è il confine oltre il quale si andava in campagna.
Si andava in campagna, in una campagna che non era spopolata, però poi vedremo. Poi c'era San Giovanni e da San Giovanni andavamo a finire praticamente a Porta Portese, dove c'erano pochissime case. Oltre il fiume c'era una cinta muraria che da Porta Portese fiancheggiava tutta la zona della Trastevere e passava dietro il Vaticano e andava a finire a Castel Sant'Angelo. A Castel Sant'Angelo finiva di nuovo nel Tevere e c'era questo tratto di Roma fra il Tevere e diciamo Porta del Popolo che non era difeso da mura ma era difeso dal fiume. Questa era la Roma del 60, ecco, diciamo. Oltre a questo, noi partiamo, quindi fatta questa promessa, partiamo da Testaccio, dove c'erano le mura.
Perché proprio Testaccio?
Testaccio perché ci vuole un punto di riferimento e partiamo da Testaccio perché Testaccio era dove c'era dove c'è ancora la montagna dei Cocci, la classica montagna dei Cocci, forse dovuta in origine alle navi che arrivavano al porto di Ripa Grande e avevano molti, portavano olio o portavano vino e molte durante
e
il
poi
viaggio,
venivano lasciate lì
si rompevano e così fu, iniziò questa discarica ecologica non abusiva che tutti i romani portavano i Cocci. Passato Testaccio, Porta San Paolo, arriviamo all'Aventino. Ecco, l'Aventino era tutta campagna, assolutamente campagna. I ruderi erano stati scoperti in parte nell'epoca napoleonica, ma insomma era tutta campagna. E fra la Termini Caracalla e l'attuale via Baccelli c'era una vigna grandissima che portava il nome di Villa Antoniana. Forse il nome dipendeva dal fatto delle terme di Antonino. C'era la zona dove c'erano le vigne antoniane, che erano grandi vigne di proprietà delle parrocchie della zona, perché a Roma ogni parrocchia aveva un genere, un appezzamento dentro le mura di campagna dove ci facevano gli orti o ci facevano la vite. Beh, questi orti antoniani furono poi nel 500, ospedale del 500, furono comprati dall'ordine di Gesù, dai gesuiti. E Ignazio di Loyola, fra le tante cose che aveva fatto, fu veramente un grande santo, ma un grande uomo anche socialmente, aveva questa vigna dove aveva fatto un collegio per ospitare gli allievi della, del suo ordine e durante il periodo estivo, in modo che andassero lì a prendere aria fresca. E questi qua andavano lì, però erano un po' indisciplinatelli. Allora lui scrisse un regolamento di circa 20 punti di come si dovevano comportare sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di vista di educazione. E ebbe questa, lui che è amante dell'ordine e della disciplina, e diede al suo ordine questo regolamento di imposizione di comportamento dei ragazzi nella vigna. Questa è una dimostrazione della disciplina dell'ordine dei gesuiti. Passando questa vigna, questa zona, troviamo ancora oggi, intorno a Porta San Sebastiano, troviamo delle vigne e delle zone di
quindi a Piazza di Porta Capena?
No, passati il bastone di San Gallo, arriviamo alla porta di San Sebastiano, dove c'erano ancora, fuori della mura c'erano i vigneti, ma attualmente ci sono dentro e sono in parte gestiti dal servizio dei giardini, vivai e anche orti privati. Proseguendo arriviamo finalmente a San Giovanni, però teniamo conto che andando verso San Giovanni, sulla destra abbiamo le mura, ma sulla sinistra che cosa abbiamo? Abbiamo tutta campagna che circonda il Celio e arriva via Merulana, tutta quella zona che è un'ampia zona abbandonata dalle case e costruita con piccoli casaletti, piccoli casali, e tutta agricola. E tanto è vero che la piazza di San Giovanni aveva davanti a sé un grande piazzale, come c'è adesso, che arrivava alla porta. Dopodiché era tutta campagna e ci sono ancora delle fotografie, quindi siamo in tempo già moderno, sì, quando c'erano le fotografie, che fa vedere la zona che va da San Giovanni Laterano a Santa Croce di Gerusalemme, tutta in piena di vigneti e di orti. Oggi, ancora oggi, a Santa Croce di Gerusalemme, i sacerdoti che hanno quella chiesa, gestiscono quella chiesa,
hanno un orticello?
Hanno ancora un orto molto bello, con delle piante anche rare. Quindi ancora oggi. Da lì sono a Porta San Lorenzo. Porta San Lorenzo dove?
Quindi proprio lungo le mura?
Sì, lungo le mura. Ma delle mura e poi andando dentro, perché da Porta San Lorenzo troviamo le prime case all'altezza di Santa Maria Maggiore. Prima c'era la vigna o Villa Peretti, che è stata demolita dopo il 70, che era una zona molto bella, perché allora si univa la zona della villa a un pezzo di terra coltivato a vigna o qualche olivo ovviamente, e a piante di ortaggio. E poi Villa Massimo, e arriviamo finalmente a Porta Pia. Porta Pia che, ripeto, è la stessa storia. Se noi prendiamo la via Pia di un tempo, vediamo all'altezza di via Salaria, c'è ancora oggi una costruzione dell'epoca, 1880, non so esattamente quando, che era appunto una casa quasi rurale. E poi aveva davanti al Ministero dell'Agricoltura di oggi, c'era un granaio, il granaio pontificio, che è stato demolito. Andiamo ancora oltre e troviamo Porta Salaria. Qui nasce il miracolo. Porta Salaria, da Porta Salaria a Porta Pinciana, era una zona popolata da vigneti, da piccoli vigneti, che erano gestiti da romani, da artigiani, professionisti. Insomma, il popolo romano aveva in genere una piccola vigna, una parte del popolo romano ovviamente, aveva una piccola vigna lì. Il cardinale Ludovico Ludovici pensò nel 600 di comprare tutta questa terra e di anche quelle dei frati, che avevano i frati cappuccini che avevano delle terre a monte di Via Veneto, di comprare queste terre. E per farci che cosa? Per farci un monumento artistico, naturalistico. E fece la famosa villa, il Buon Compagno Ludovici, che era una cosa spettacolare, ma era anche spettacolare per l'epoca perché, ripeto, nel periodo pontificio storico si badò più alla essenza della terra, quello che la terra poteva produrre per dare da mangiare alla gente, che è la bellezza del paesaggio. Infatti notiamo delle cose meravigliose dal punto di vista agricolo e meno dal punto di vista spettacolare. Non era come a Parigi, come Berlino, come Vienna.
Quindi Villa Ludovisi risaltava in questo senso.
Come?
Quindi Villa Ludovisi risaltava.
Perché
invece era un posto...
un posto meraviglioso. E visse 220 anni e poi fu distrutto dopo il 70, quando la preda diabolica del capitale volle distruggere Roma praticamente per fare case, che sono poi case bruttissime. Ma ad ogni modo il cardinale fece questa opera d'arte, che fu veramente un'opera d'arte dell'architettura dei giardini, ecco, e arriviamo a Pincio. Il Pincio all'epoca napoleonica non era così, era una collina dove si sgorgava acqua, dove c'erano ortaggi. Napoleone pensò di farne, fece un'equipe di architetti, fra cui c'era Valdier, c'era Tournon, c'era Camporossi, erano un gruppo di persone che studiavano di abbellire Roma, fare della Roma un'immigrazione un po' parigina. Questa era come i piemontesi volevano fare di Roma una grande Torino, i francesi volevano fare di Roma un'imitazione di Parigi. E fu fatta Piazza del Popolo, con la sua cornice, con le sue bellezze architettoniche. Però non fu finita, perché Valadier voleva fare, dato che al Pincio c'era una sorgente di acqua che è sparita o è rimasta sotterranea, voleva fare una cascata di acque che andassero verso Capomarzio, un movimento di acqua che sarebbe stato, dal punto di vista ottico, una cosa spettacolare.
Ma non fu realizzato?
Non fu realizzato, perché poi piacere, poi fu finita da tempo, quando ritornò Pio VII, Pio VIII tornò a Roma e sistemò poi, ma non è, nel 1814 l'imperatore Napoleone finì a Sartena, quindi finirono anche le sue opere. E infatti Roma aveva avuto una attività frenetica sotto questi pochi anni dell'impero napoleonico, proprio per resumare vecchie ruderi, eccetera. Oh, ma torniamo alla campagna. Quindi abbiamo detto che c'era tutta questa grande zona di campagna che andava praticamente da Porta San Giovanni, andava a finire a Porta Salaria, andando molto nell'interno, arrivando praticamente a mezza della città di Roma, praticamente a Cortofontane, praticamente a Via Verulana. Oggi però, malgrado che la Roma aureliana abbia sconfinato in modo molto avanzato, ci sono nella Roma vecchia ancora delle enclavi agricole.
Dove?
Abbiamo detto già che una è tuttora dietro la Banca d'Italia, a Magna Napoli, c'è un convento di frati che ha una zona di quasi un ettaro, dove io ho fatto anche un filmato anni fa, dove si vede tutta una zona di ortaggi, di orti, che domina praticamente via dei fori imperiali.
Ma chi appartiene?
Appartiene a un ordine religioso, che adesso non mi ricordo chi sia, ma un ordine religioso appartiene a questo ordine, il quale non ha mai voluta affittare per fare parcheggi, perché invece nella zona del Coloppio c'è una zona che non è però dei frati, è del Maniale, che è stata rovinata perché è diventato un grande parcheggio, quando invece era una bella zona agricola. Poi ci sono i frati del Palatino, i frati che siano francescani, penso che siano, i frati del Palatino, che hanno ancora oggi un oliveto funzionante e vivo. E poi, ripeto, abbiamo già detto, la zona di San Sebastiano, di Porto San Sebastiano, che è una zona dove ci sono ancora dei piccoli orti nelle ville private.
Renato, ci puoi dire che cosa sono gli orti di guerra?
Ecco, facendo un salto nel tempo, dal 70 arriviamo al 1940, quando ritornò l'agricoltura vera a Roma. Mussolini aveva l'idea, cioè di propaganda ovviamente, di far vedere la patria tutta era a servizio della produttività. E allora fecero, insomma, le patate si coltivavano a Piazza Venezia, Villa Borghese era diventato un granaio e via di questo passo. E quindi fecero delle cose molte volte inutili, ma fecero cose che erano spettacolari e riportarono, per l'ultima volta credo, l'agricoltura simbolicamente a Roma. Questi erano gli orti di guerra, ma c'erano anche le galline di guerra, le galline.
E chi le allevava?
I nostri nonni, perché c'era dato il permesso di avere ognuno, che aveva un terrazzo, avere due galline, le quali forzatamente facevano le uova, i resti del mangiare, no? I resti della cucina li davano alle galline. Erano praticamente delle pagliacciate, però erano simboliche dal punto di vista morale, perché era, infatti lungo la via Flaminia c'era, davanti al Ministero della Cultura, dove adesso c'è la filarmonica, credo c'era il professor Clementi, che aveva un allevamento di galline, grande allevamento, era il centro agricolo nazionale, dove produceva pulcini che venivano distribuiti alle donne che volevano allevare polli sui terrazzi. E già che siamo a via Flaminia, possiamo chiudere poi parlando di via Flaminia, uscendo da via Flaminia si addice a una strada che appunto porta il nome di Flaminia e porta fino a Ponte Miglio. Questa strada era nel 70 tutta fiancheggiata da vigne, e da orti.
Parliamo del 1870.
70. E fino a passare via giù la stradina di Via Giulia, che metteva a Villa Giulia che è l'attuale museo dell'Etrusco, no? Che aveva avanti a sé, al lato, aveva un arco che c'è ancora, ma adesso la gente non capisce perché c'è quest'arco. Quest'arco c'è perché era l'immissione di una strada che portava a una collina in alto, e la collina era praticamente Piazza Don Minzoni. Io me la ricordo di esserci passato varie volte con mia madre quando facevamo le passeggiate, perché lì sotto si passava e si andava a Piazza Don Minzoni. A Piazza Don Minzoni, attuale Piazza Don Minzoni, c'è un grandissimo oliveto e l'ho ricostruito poi nel tempo. Dove c'è via Bruno Borsi al numero 89, c'era un pianta di olivo enorme, me lo ricordo, avevo 6 anni io, che era pieno di merli, era tutta una collina piena di merli, ma questo ne aveva tanti, sono spariti i merli, l'albero e ci sono andate le case, e l'arco è stato chiuso. È rimasto questo simbolo che la gente non capisce perché, che cosa vuol dire questa cosa.
Ora ce l'hai spiegato tu.
Insomma, l'ho spiegato io. Però dico, avanti, c'era tutta la tenuta agricola di Papa Giulio II, il quale volle fare all'inizio della stradina che immetteva alla sua villa, alla sua casa di campagna, che era l'attuale museo, era via di Villa Giulia, volle fare una fontana. Poi Pio IV fece subito, 70 anni dopo, fece la casa, quella che adesso è di angolo a via Bruno Borsi, con via Flaminia, che è la casa dell'ambasciata d'Italia presso il Vaticano. Ed era una volta invece la sosta dei personaggi che venivano a Roma. Perché chi lo sa perché? Cristina di Svezia si fermò alloggiata. Molti papi si fermavano sulla via Cassia, via Flaminia, dove adesso c'è un'osteria. Molti altri si fermavano appunto in questa casa sulla via Flaminia, perché si sostavano, si riposavano, si ripulivano e arrivavano a Roma trionfanti. Era una delle regole dell'epoca.
Renato, ci hai fatto fare più che una passeggiata, come abbiamo detto all'inizio. Questo è un vero e proprio percorso itinerante.
Ma non è mica finito, io vorrei ancora parlare.
È finito il tempo a nostra disposizione, però Renato, mi dispiace,
non abbiamo più tempo. Sono forse veloce nel parlare, ma più veloce è il tempo che ci si guasta e ci passa sopra, facendoci poi sparire nel tempo. E speriamo che non spariscono nel tempo questi bei ricordi.
Se tu continui a rammentarceli non spariranno.
Io spero che la Divina Provvidenza mi dia una mano in questa attività. Va
Renato,
bene?
Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie tanto a voi, arrivederci.
Arrivederci. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.